Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 20 marzo. Guardiamo, adesso ve lo dico con esattezza, guardiamo il grafico di intelligenza artificiale, Referendum Knowledge Graph. In questo momento c'è questo grafico, io non so se lo possiamo pubblicare, adesso mi devo informare con gli avvocati perché sennò questi mi ammazzano. È un grafico fantastico che fa questo mio amico su cosa l'intelligenza artificiale, prendendo tutta una serie di fonti e di sentiment sul mercato, prevede per il voto che avverrà esattamente, dicono loro, ovviamente un giorno, 21 ore, 41 minuti e 31 secondi per il voto. Il grafico è confortante, insomma, però bisogna vedere poi che cosa succede veramente nelle urne, perché questo non è un sondaggio. I sondaggi non si possono fare, cioè si possono fare, ma non si possono divulgare. Questo è semplicemente uno strumento di intelligenza artificiale predittiva. Vai a vedere se è veramente predittiva. Sarà molto interessante vedere. Io ce l'ho sempre sott'occhio tutti i giorni. Bisognerebbe, Benedetta Reiser, se metti il link, ognuno si assume le sue responsabilità. Devo vedere se posso farlo, francamente. Però sul mio sito, se sarà possibile fare, vi assicuro che ve lo metto. Il punto sostanziale è che stanno perdendo la testa. Vedete, ieri Alessia, la mia amica, mi ha fatto vedere uno screenshot, no, un pezzo del video dell'intervista monologo di Giannini a come si chiama? A Formigli. È fantastico. È fantastico, sono lividi. Poi potrà vincere il sì, potrà vincere il no, ma questo referendum ci insegna come questi giornalisti militanti siano lividi. Oggi ne scrivo anche sul giornale, sapete che non cito mai i miei articoli sul giornale, però devo dire la verità che mentre noi continuiamo ad avere il nostro sorriso, comunque vada, andrà, gli italiani voteranno e spero che votino bene, questo ovviamente ce lo auguriamo perché se no è l'ultima volta che potranno mettere mano alla giustizia, sono cazzi loro. Il punto sostanziale è che Giannini fa questo monologo livido di macelleria etica in cui la Meloni è giusto che la GCOM abbia dato una sanzione a Retequattro dopo che ha visto e ci mancherebbe altro dopo che hanno visto quello che è successo a Quarto Potere. Ovviamente la trasmissione si chiama Quarto Grado, no, no, no. Quarta Repubblica. Anch'io mi dimentico come si chiama la trasmissione. Chi se ne frega, io sbaglio sempre i nomi e permetto a Giannini di sbagliare i nomi, ovviamente le trasmissioni che evidentemente non vede con attenzione, se no saprebbe che su questa trasmissione se ci occupiamo di giustizia da anni, saprebbe che di Garlasco, a differenza delle cazzate che dice come si chiama Formigli, ce ne occupiamo prima che si parla l'asse del referendum, ma comunque insomma la loro disinformazione, grazie al super sticker, la loro disinformazione è molto peggiore rispetto a quella dei politici, perché sono chiaramente loro in malafede. Ma vedete, o sono ignoranti o sono in malafede. O sono ignoranti o sono in malafede. La sanzione, che non è una sanzione, ma il riequilibrio che ha chiesto la AGCOM a Retequattro e alla 9, peraltro esattamente come aveva chiesto alla 7, nasce dalla settimana precedente rispetto all'intervista che abbiamo fatto noi di Quarta Repubblica alla Meloni. Cioè, nasce la settimana prima, quindi neanche sanno le cose. Questi sono imbarazzanti, cioè vedete, Giannini nella sua vita ha fatto tante belle cose, ma lui dovrebbe essere un giornalista economico, uno che ha fatto il grande libro con Prodi, Presidente del Consiglio, uno che ha diretto la stampa mentre stavano desertificando i suoi editori, l'Italia, i suoi editori della Fiat, stavano desertificando, e lui da giornalista economico non se ne è accorto, così come lui attribuisce una sanzione, che non è una sanzione, della GCOM a un'intervista che la GCOM non può aver sanzionato semplicemente perché si occupava della settimana precedente. Ragazzi, questi sono fantastici. Tra l'altro, ho visto, perché a questo punto mi ci sono divertito, il monologo di Conte da Formigli. Ebbè, ebbè. Tanta roba, veramente tanta roba. Però questi ci fanno le lezioncine, ci fanno le lezioncine e noi viviamo bene ugualmente, anche perché le vere lezioni ce le ha date Renzi quando era presidente del Consiglio e ci ha fatto la sua gestione della RAI, ci ha fatto fuori dalla RAI. Le lezioncine, insomma, degli editori che vogliono dire a loro le conosciamo tanti. Per fortuna che abbiamo la zuppa dove non ci tocca un cazzo di nessuno. Ragazzi, non ci tocca Berlusconi, non ci tocca la Meloni, non ci tocca nessuno. Qua siamo liberi, grazie a voi che mi seguite tutti i giorni, grazie a voi che mettete like, grazie a voi che mi date questo spazio di libertà pazzesca, anche libertà che perché mi permette di dire che questi sono dei cialtroni, perché non me ne fotte nulla, non devo andare alla 7, non devo andare alla Rai, oppure vado alla Rai e vado alla 7 senza il loro permesso. Insomma, è straordinaria la libertà che ci dà la rete e teniamocela bella con noi. Ma vedete, vi faccio un esempio di quello che è la cialtroneria del giornalismo italiano. È morto Bossi. Beh, Bossi è stato un grandissimo politico della Prima Repubblica. Il partito di Bossi è l'unico partito sopravvissuto alla Prima Repubblica, la Repubblica di Andreotti, della Democrazia Cristiana, del mio partito liberale, mio nel senso che adoravo il partito liberale, certo non quello di sinistra di Zanone. Però muore Bossi e oggi viene ricordato, io capirei dai giornali di destra come se fosse l'uomo che insieme a Fini, quindi al Movimento Sociale, all'ex Movimento Sociale, ha costruito questa alleanza che ancora dura oggi, no? E difatti il pezzo migliore su questa storia di Bossi lo fa Verderami. Verderami si denota come sempre uno dei giornalisti più attenti e meno ideologici del Corriere della Sera. Poi leggo un pezzo di Lorenzo Cremonesi. Il pezzo di Lorenzo Cremonesi, ma un bellissimo pezzo che racconta di Bossi, riesce a scrivere grandi cose su Bossi, un grande visionario, non si ha mai la sensazione di ascoltare una persona di destra, quindi lui siccome non è di destra è un grande visionario, avete capito il retropensiero di Cremonesi, e siccome non si ha la sensazione di sentire uno di destra, sentite cosa dice Cremonesi della vicenda di Bossi. Il razzismo nel suo esprimersi era più roba da un uomo di altri tempi. Perché
Fantastico.
così? Perché se la sinistra intervista Conte senza fargli una domanda, beh, insomma, ci sta. Se io intervisto la Meloni facendogli delle domande, non ci sta. Se la 7 non ha par condicio nei confronti del referendum, ci sta. Se non ce l'ha Retequattro, non ci sta. Se le frasi razziste sono fatte da Bossi, da morto, a nemico, giurato, oggi di Salvini, il razzismo, il negretto, chiudiamo le frontiere, la Padania, il 96 fa l'autonomia della Podania, cioè questi adorano, non, cioè contestano il sovranismo degli attuali e il regionalismo che divideva in quattro l'Italia, lo apprezzano, ma ragazzi, ma è una roba che se tu la vai a dire a dei ragazzi con un ABC dici, ma scusate, ma sono gli stessi che rompono i coglioni sul sovranismo, questo aveva diviso l'Italia in quattro, questo nel 96 aveva fatto l'autonomia della regione Padania. Cosa ha fatto però? Ha fatto anche un'altra cosa, ha litigato con Salvini e quindi per loro è miele, cioè il nemico del mio nemico è mio amico, criterio diciamo piuttosto stalinista, e soprattutto ancora si ricordano la rottura con Berlusconi nel 94, oggi ne parla Veltroni sul Corriere della Sera, in cui poi dà il via libera a quei governi di merda della sinistra che hanno il celodurismo, te lo ricordi, brava Elisabetta, il celodurismo, a lui non gli piaceva, cioè è una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca. Bossi è diventato quindi per loro una specie di eroe. Gramellini pure. In realtà questa cosa un apostolo del federalismo sognava gli Stati Uniti d'Europa. No, questo sognava l'Italia divisa, non gli Stati Uniti d'Europa. Lui voleva stare con Haider, voleva stare con i fascisti austriaci. Ma ve lo ricordate? Ma io voglio dire, sono un grandissimo amante della Lega, ho pensato che fosse un esperimento pazzesco. È stata geniale l'intuizione di fare la prima alleanza con Berlusconi, che poi è durata. Ma porca di quella miseria! Ma voi vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? parlando? Stiamo parlando di un signore che oggi è celebrato ai giornali di sinistra come se fosse un eroe, diciamo, della Repubblica Italiana. Va benissimo, io sono d'accordo con lui, figuratevi un po' voi, ma mi viene piuttosto da ridere. Lui voleva l'Europa dei popoli e non degli stati. Beh, certo, questo invece è fuori di dubbio e di fatto è quello che lui ha cercato di ottenere. Salvini senza faccia oggi dice che portiamo avanti il suo ricordo, ma per carità, ha fatto i saldi mortali per farli fuori. Sì, però evidentemente è figlio di quella roba lì. Cari zuppisti, il 2007 dare più potere al centrodestra, soprattutto a Meloni. Vabbè, Ilaria, Branca, buongiorno da Florence. Ilaria, cara, Ilaria, buongiorno anche a te. Vabbè, comunque, difatti, oggi forse il più leghista dell'ossiano che ci sia è Zaia, perché è il meno liberale, è più sinistro tra i leghisti, che giustamente lo omaggia su tutti i giornali. Padania Libera era un'idea geniale di Bossi, così come Roma Ladrona, no? Tutte quelle robe lì che oggi invece lo fanno stare simpatico i giornali veramente borghesi. Ma è stupendo, stupendo. Sulla guerra ci sono cavoli veri, perché questa guerra di Trump non è una guerretta da quattro soldi, anche perché ieri ex ministro della guerra, non si chiama più della difesa, questi straordinari cambiamenti di nomi, li abbiamo fatti anche in Italia, li fanno anche in America, mi sembrano un po' ridicoli e forse anche denotano un atteggiamento un po' insano. Però la vicenda fondamentale di questa guerra è che Exit ha chiesto al Congresso 200 miliardi per continuare la guerra, ne hanno già spesi 13, e quindi questo non dà un grande rasserenamento su quello che potrà succedere nelle prossime settimane, tant'è che ieri le borse sulle 24 ore, Financial Times, tutti i giornali economici sono crollate, il petrolio è salito e il gas soprattutto, che è quello che conta per l'Italia, è schizzato. Non è tanto Hormuz che li fa schizzare, perché quello ormai ci abbiamo messo una pietra sopra per questi giorni, ma è evidentemente le aspettative sulla durata di questa guerra. E la richiesta di 200 miliardi al Congresso può anche essere preventiva, può anche essere un segnale agli iraniani, ma è anche un segnale ai mercati che certamente non fa bene. E tra l'altro su questa vicenda c'è tutto il giallo se siano stati o meno autorizzati gli israeliani ad attaccare i depositi del gas in Qatar e in Iran, perché quella è una roba pazzesca, perché evidentemente è il cuore dell'economia mondiale, nel senso che senza energia noi dove andiamo? E su Hormuz ci sarebbe un piano europeo di 7 paesi, Londra, Berlino, Parigi, Roma, con Olanda e Giappone insieme all'Italia, di poter dispiegare una forza militare a tutela delle navi che ci passano. Però anche su questo, quando finisce la guerra, quindi fino ad ora che ci frega? Cioè, francamente, mi sembra non detto, uno dovrebbe un po' avere il coraggio di dire: ma che vi siete detti? Sì, vabbè, quando non c'è la guerra facciamo i piccioni. Nel frattempo, oggi i piccioni li fanno i marinai, 20.000 che sono bloccati con le loro petroliere in quello stretto di Hormuz. C'è una vicenda politica che piace molto e affascina molto i giornali di sinistra, che riguarda il caso del Mastro. Guardate, io ho bisogno dei disegnini per capire cos'è questa vicenda. Colpevolmente non ne ho parlato fino ad oggi perché mi sembrava una stronzata pazzesca. Il Fatto, Repubblica ci vanno molto sopra. Del Mastro ha fatto una società con la figlia di un mafioso condannato. E devo dire la verità che un pochino di prudenza nei confronti del vice ministro o sottosegretario della giustizia, uno potrebbe pretenderla, però bisogna anche guardare una serie di cose. Oggi il Fatto, riprendendo la foto di ieri pubblicata da Repubblica, fa vedere una foto al ristorante del padre di questa ragazza con cui lui ha fatto poi la società, ristorante dove andavano tutti questi di Fratelli d'Italia. A Roma ci sono dei ristoranti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ci sono dei ristoranti tipici, beh, insomma, per i politici. E la cosa fantastica di questa foto è che forse non ci si rende conto. Io, che non sono del Mastro e non sono veramente nessuno, continuo a fare selfie ogni posto dove vado. Il punto sostanziale è che l'andare a farsi delle foto non rappresenta purtroppo oggi un segno di prudenza, perché o decidi maleducatamente di non far foto con nessuno, o il rischio che tu possa fare delle foto con qualcuno che non va bene ce l'abbiamo tutti quanti noi. A me mi potrebbero mandare una foto tra me e un pedofilo o un mafioso o un terrorista, persino ci potrebbe essere una foto di me con un comunista, ve lo giuro, ci potrebbe essere un comunista impazzito che mi fa una foto. Però non possiamo pensare che un viceministro si inchiodi a una foto che gli ha fatto il ristoratore. Non c'è ristoratore o persona che io non incontro a cui concedo una foto. Evidentemente concedo una parola un po' sbagliata, con cui non faccio una foto perché potrebbe essere uno zuppista, io gli zuppisti do anche il rene sinistro. Però il punto non è tanto la foto su cui questi insistano, ma il fatto che lui ci abbia fatto società. Peraltro società che poi ha chiuso, c'è pure il notaio che gli chiedono, ah, tu hai fatto la società Biella che ha sede a Roma. Certo che ho fatto la società Biella, perché il notaio non può fare una società Biella di Roma. Cioè stanno costruendo rispetto a questo inciampo involontario, chiaramente involontario del Mastro, una grandissima storia. Ma poi io mi chiedo, ma secondo voi, cioè, il nostro viceministro, il nostro sottosegretario alla difesa, fa un business con dei suoi amici nell'acquistare una quota di un ristorante perché vuole fare un accordo con i mafiosi per i quali, peraltro, uno di loro è stato condannato. Ma è chiaro che è un incidente, è del tutto chiaro, si può discutere su quanto sia importante o meno questo incidente per Del Mastro, però francamente mi sembra una cosa incredibile questa vicenda della foto. Ultima cosa che vi segnalo è la laurea honoris causa all'Università di Salamanca di Mattarella, dove fa un discorso che ovviamente viene discorso e raccontato da tutti i giornali per filo e per segno. Io più che del discorso sono affascinato dal cappellino, dallo zucchotto celeste che si mette Mattarella. Allora, già le lauree honoris causa sono una roba imbarazzante, quasi come i premi giornalistici. No, devo dire la verità, il premio giornalistico è peggio, la laurea honoris causa magari ci sta, ma il premio giornalistico è il minimo del minimo. Voi dovreste fare una cosa: se sapete che uno dei vostri influencer, dei vostri zuppisti, dei vostri giornalisti ha preso un premio giornalistico, state attenti, perché sicuramente fa parte di una camarilletta. Invece bisognerebbe essere come vaccinati sui premi giornalistici. Sulle lauree honoris causa sono comprensibili, in genere te le danno perché tu partecipi alla cerimonia, però questa cerimonia c'era il re di Spagna, quindi insomma non era una cosa di serie B. Però mettersi quello zuccotto è una cosa davvero poco dignitosa. Ed è fantastico oggi, le corna degli uomini capieni, le corna che ci avevano quelli di Pontida, e lo zuccotto di Mattarella. Insomma, ognuno è infelice a modo suo. Riguardo al referendum, mi raccomando, ragazzi, mancano pochi giorni, anzi, ve lo ripeto, aspetta, vediamo qua sul sito di intelligenza artificiale. Ah no, qua c'è un key error, aspettate che lo rilancio per vedere come stanno andando le cose sui cavallini, come facevano durante le elezioni mio amico Andrea Mancia. Beh, la probabilità del sì rispetto alla probabilità del no oggi, in questo momento, è davvero confortante, ma ieri non era così. Ieri erano uno vicino all'altro. Non so che è successo, anche perché questa intelligenza artificiale ha una capacità predittiva che è basata non sui sondaggi, non è un sondaggio, perciò bisogna stare un po' attenti. Che dice qua Rita Masia? Sì, otto sì. Vabbè, vediamo, l'importante è che ognuno di voi si occupi di portare qualcuno alle urne. Uno che non voleva andare, portatelo, anzi, se potevano, non portate per niente. Che stiamo a fare? Sì, campagna sfrenata, e questa stronzata della par condicio sulla televisione è pazzesca, perché poi alla fine voi, la cosa che non comprendono è che noi stiamo cercando di fermare l'informazione libera che c'è sulla rete, su TikTok, su Instagram, su YouTube, sui siti come nicolaporro.it, o anche quelli che sono contrari al referendum, e pensiamo che in questa maniera si possa dare un minimo di... Ormai la par condicio, il 90% delle persone si informano con strumenti differenti rispetto a quelli tradizionali. E poi perché non par condicio sui giornali? Cioè, Giannini rompe i coglioni sulla televisione e i suoi giornali, è vero che forse non vendono nulla, in realtà sono totalmente tutti a votare no, dice Girgio Sagoma 6670. Sì, proprio tutti a votare no da queste parti. Ma incredibile, incredibile. Noi ci vediamo a questo punto domani, e poi sul sito nicolaporro.it, e poi questa sera tutti i 10 minuti, certo. Ciao, buona serata. Buongiorno, anzi che buona serata.